di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di De Maria Vanes, parte prima.
Come ti chiami?
Io mi chiamo De Maria Vanes, abito a Casalecchio di Reno, in via Garibaldi 9.
Quando sei
Sono
nato?
nato il 7-9 del 1921
E dove sei nato?
a Casalecchio di Reno. E ho vissuto sempre a Casalecchio di Reno. Poi dopo sono stato chiamato sotto le armi e sono andato al sesto segno di bande marconisti. Sono diventato un marconista, poi un bel giorno ci hanno mandato in Jugoslavia a combattere contro i partigiani. E dopo un certo tempo, verso la liberazione, diciamo così, delle cose, fummo praticamente disarmati, diciamo così, dai partigiani a Carlo Pago, perché non ce l'aspettavamo, insomma, e stava già per finire la guerra, eccetera. Io avevo già ricevuto dal comando, siccome che ero collegato con la stazione radio del comando a Fiume, e mi dissero in forma amichevole che loro stavano chiudendo. Cioè praticamente noi non eravamo più collegati con nessuno. Allora mi premuro, sono premuro di andare dal comandante del campo, un certo capitano di Roma, che non mi ricordo più il nome, e gli ho detto che non eravamo più collegati con nessuno. Perciò se doveva prendere dei provvedimenti era meglio che li prendesse perché non potevo più trasmettere, non potevo più ricevere, perciò non fece niente, non fece niente, sacro lì, niente. E così di notte non mise neanche le guardie sufficienti per, sì, il solito coso, il 30. E una notte venne i partigiani. Neanche uno sparo, niente, ci disarmarono, ci spogliarono e ci misero in una scuola, lì, in attesa. Poi,
questo quando accade più o meno?
questo accadde nel, aspetti, accadde prima che finisse la guerra in Jugoslavia. Cioè praticamente nel 43.
Cos'era nel settembre del 43?
Un po' prima, perché dal settembre 93 sono stato portato da capo, un po' prima, e in giugno mi sembra che fosse. E poi ci dissero, se voi andate potete andare, cominciarono a chiedere, eccetera. Vi dico, guardi, ci avevano dato delle scarpine di pecora, cioè ci avevano preso i nostri scarponi e ci avevano dato le scarpine di pecora. Dissero, voi non è che siete liberi, se volete andare in Italia, diciamo così, andate a piedi per Fiume, eccetera. Quella è la strada, vabbè, cominciamo a marciare, le dico io. Come lì con le strade che erano tutti i sassi, arrivare vicino a Bolzano, alla frontiera, è stata una tragedia. Comunque, come si mette?
Scusa Vanes, no, tu eri in Jugoslavia
Era in Jugoslavia.
e vi hanno fatto marciare
Verso Fiume, perché?
verso Fiume, quindi
Perché era possibile andare
sì, ma arrivare vicino a Fiume però.
vicino a Fiume, sì, non a Fiume.
Sì,
Cioè,
sì.
dove
Ma siccome
c'era.
hai
Ho
detto Bolzano prima.
detto Bolzano? Oh, perché che cosa fare qui?
capito.
chiedo scusa.
No, niente.
E allora, a Fiume, siamo arrivati nel punto dove si poteva attraversare la ferrovia e si era già in Italia praticamente. Ma lì c'era il guaio, che c'era mitraglia da una parte e dall'altra, i tedeschi che aspettavano il nostro passaggio per... E allora c'erano tentativi, di notte qualcuno ci riusciva, eccetera. Io ho provato una volta, ma sono arrivato a metà, poi dico no, qui cominciavano a sentire i colpi di mitraglia, sono tornato indietro. E loro dico, cosa faccio? Di là non si può andare. Chiesi di andare per mare, diciamo così, a Punta Sillo, all'isola di Veglia, con i partigiani. Dico, guardate, io vengo con voi, è vero, mi allego al vostro gruppo, però io voglio andare a combattere in Italia, cioè se dall'isola di Veglia è possibile dopo con un piroscafo andare ad Ancona, eccetera, io detto fatto, mi portarono lì a Cerquinizza, che era dove eravamo proprio prima noi, e da lì c'era il passaggio per andare, un battello, sì, una barca, diciamo così, dei partigiani, perché nel mare c'erano già i sottomarini tedeschi. Pensavo. E allora riuscì ad andare a Pola, a Veglia, all'isola di Veglia, dove avevo fatto proprio, ero con la stazione radio, cioè sono stato là parecchi mesi, avevo anche la fidanzata, praticamente, l'ha detto fra noi. E, ma fidanzata per modo di dire, perché se le racconto, non so se lo posso dire, ma è una cosa un po'...
Personale.
Sì, è personale, ma le dico, non è successo niente, ecco, quello che posso dire. Ero fidanzato, ma niente. In casa, nella sua camera, per dei mesi, di genitori, con permesso, eccetera, niente. Non è successo niente. Basta. Perciò avevo una grande amica in quel punto lì. Difatti quando arrivai di là mi accorse con lei, mi diede tante cose da mangiare, eccetera. Però non potei stare lì perché i partigiani mi portarono all'Uscino, cioè più avanti, niente a Carlucino, a Carlo Pago, dove c'era il comando. E lì facevamo un po' di tran, un po' di guardia, gente, perché era già un porto, no? Un porticciolo. Poi un bel giorno dice, stanno per arrivare i tedeschi. Cioè i tedeschi hanno già i sottomarini lì in rada, eccetera, stanno arrivando i tedeschi, bisogna che noi ce ne andiamo. Dove andiamo? Perché ci portarono all'isola di Lucino, il che era un'isola dove c'era una montagna e da quelle montagne là mare, 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 mare. Arrivammo lassù e fortunatamente niente, ci è capito niente, perché c'era già gli apparecchi tedeschi che giravano e hanno cominciato a mitragliare. Allora noi in quelle stradine con tutti i sassi di giravamo e ci siamo difesi, non ci è successo niente. Siamo arrivati in cima. In cima c'era un negozio al quale ci è andato un po' di formaggio, un po' qualche cosa, perché eravamo sprovvisti. E poi il comandante disse, quindi noi dobbiamo andare nel bosco e poi resistere. Vabbè, siamo andati nel bosco, poi abbiamo cominciato a ragionare. Dico, ma che resistenza facciamo? Guardiamo di qua. C'erano già le barche con i tedeschi che stavano sbarcando. Guardiamo di là, la stessa cosa, in tutti i punti. E così cosa stiamo a fare? Stiamo facendo la morte del topo qui. E dice, comunque, noi stiamo qui. Ognuno faccia il suo dovere, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora mi metterono di guardia, in un punto, io e uno jugoslavo, e in tanti altri punti. Durante la notte, il mio compagno si addormentò, secco, proprio secco. Io ero diventato lì come, cosa faccio qui? Qui dico, guarda, l'unica cosa è andare giù e vedere come stanno le cose, insomma, andare giù dove c'è strada, eccetera, perché qui si fa proprio la morte del topo. E difatti io andai giù, trovai la strada, andai, passai lungo la strada che c'era una casina, a bussare questa casina, venne una signora, dico, signora, dico, guardi, non ha mica niente da dare perché qui si mangiava. Dice, guardi, dice, stanno passando i tedeschi, cerco di prepararle qualcosa, ma mi raccomando, vada via subito. Arrivo poco dopo con un pezzo di polenta e un bicchiere di latte. Non so dirle quanto era buono quella polenta e quel latte. Me la ricordo ancora. Poi, da lì ci portarono a Pola. Cioè, niente, arrivò un camion dove c'era un tedesco e un ufficiale italiano. Uno di quei camion con la tenda, eccetera. Io ero lì che giravo, poi mi ero messo a sedere in un pilastrino, lì fece il cenno di fermarsi perché non credevo, perché da lontano poi non si vedeva che erano anche un tedesco, pensavo fosse italiano. Invece era in tedesco. Allora il tedesco disse, tu partigiano? No, partigiano, no, non partigiano. Io sono un militare italiano del quale i partigiani mi hanno disarmato e vorrei andare in Italia. Mi hanno preso tutto, eccetera. Ho i documenti, eccetera. Tutto l'ufficiale italiano confermò, cominciò ad aiutarmi, insomma, in quel senso lì. Però l'ufficiale tedesco non ne voleva sapere, tu, il partigiano, e ci voleva mandare là nel bosco per spararmi, insomma. E l'ufficiale, insomma, ha insistito tanto, insomma, non è riuscito. Ce l'ho fatta. Mi hanno fatto caricare sul camion. Sul camion c'erano almeno il 50% di quelli che erano lassù. Allora da lì ci hanno portato a Pola. Da Pola ci ha messo in una camera dove ci hanno cominciato a prendere tutti i dati, dove ci hanno cominciato a prendere tutti i dati e a un certo momento viene dentro quelli dell'SS e tutti in riga per 10 cominciarono a dire 1, 2, 3, 4, arrivarono fino a 10. Vec. Li hanno mandati fuori. Io ero nella 13ª fila. Abbiamo saputo il giorno dopo che sono stati tutti fucilati perché avevano partigiani, avevano ammazzato i due tedeschi. Allora, dico, mi è andata bene. Passano 2 giorni e poi ci caricano il carro bestiame e ci portano da Dachau in Germania.
Cioè, scusa Vanius, vi caricano lì a Pola, questo?
A Pola, sì.
Nella stazione. E oltre a te chi altri hanno?
Tutti quelli che c'erano dentro alla questo, diciamo così, cos'è? Perché non eravamo soltanto noi di lassù. Ce n'erano altri che...
C'erano anche i jugoslavi con te?
No, diciamo così. Sì, c'era qualche partigiano jugoslavo, sì. Qualche
donna, eravate c'era. Solo uomini o c'erano?
Solo uomini, nessuna donna. Non c'erano donne. E da lì, il caro bestiame, col caro bestiame, siamo arrivati da capo.
Le dico io... durante il viaggio avete fatto delle soste?
Soste per modo di dire, sì, perché la stazione aveva il segnale di fermarsi, ma sì, non soste per darci un appalino da bere, eccetera, niente. non abbiamo visto niente. Anche i bisogni doveva farli. Siamo arrivati finalmente a Dachau, e smontati dalla stazione, eccetera, a piedi ci hanno portato dentro l'hangar, all'hangar di Dachau. E l'impressione che è stata fatta era una cosa che ci ha lasciati un po' perplessi. Dico, dove siamo venuti? Perché non sapevamo ancora come era la faccenda. Ci hanno portato in un salone dove c'erano tante docce, e poi dopo abbiamo saputo che era il mattatoio, diciamo così, dei gli ebrei. Cioè li avevano richiusi lì dentro, e invece di aprire il coso per fare la doccia, hanno aperto il gas, perciò.
Ecco, tu sei arrivato a Dachau quando, più o meno?
Io sono arrivato a Dachau l'11 di novembre 1943.
43?
43. 1943. 1943, l'11 di novembre, cioè l'11, cioè il mese di novembre. La data non ricordo.
Dovrebbe... E lì ti hanno spogliato?
Lì hanno spogliato, non solo spogliato, ma disinfettato, con il pennello nei punti più delicati. Ci hanno spogliato da fare dei salti alti così. Poi dovevamo vestirci con i vestiti di capzetti, di quella carta pressata, eccetera. E arrivammo all'ultimo gruppo, che eravamo poi, io ero in mezzo a questo gruppo, e non c'erano più vestiti. Dovevamo andarli a prendere in un magazzino, il quale era di là da un gran cortile, da un gran piazza, diciamo così, che era un freddo cane, eravamo nudi, nadi. Da lì, di corsa, dovevamo andare in quel magazzino. Non so che velocità avessi, perché, ma non ho preso neanche il raffreddore. Poi hanno preso i vestiti, ci hanno vestiti, eccetera. Poi ci hanno messo in un lager, in una baracca, diciamo così, la 25esima baracca. E da lì ci siamo stati 30 giorni, insomma, tanto da fare. Poi arrivò il giorno.
Ecco, scusa Vanni, ti hanno immatricolato anche?
Certo, certo, il numero, cioè non era segnato, eccetera, ma c'è andato il numero di matricola. Quindi nel vestito c'era il nome di matricola.
E il tuo numero?
Il mio numero era, adesso, il mio numero era 25, 58, 343.
E assieme al numero ti hanno dato anche un triangolo?
Cioè, no, perché non era vero. Cioè lo davano solo agli ebrei, quel triangolo lì.
Tu non avevi
il triangolo? Io, siccome che ero stato preso come partigiano jugoslavo, pur essendo italiano, io ero jugoslavo, perché gli italiani li hanno tosati qui con una macchinetta, gli avevano fatto una riga che quando crescevano i capelli, questo si scappava, crescevano i capelli, ma chiunque tedesco per la strada lo poteva riconoscere perché vedeva questo disegno. Io questo non l'hanno fatto, perché essendo jugoslavo, difatti nella cosa qui avevo il lungo, non gli italiani.
Ah, quindi qui tu avevi il numero
e il lungo.
E la I lunga. E basta.
Basta.
Non avevi nessun triangolo.
Nessun triangolo, perché il triangolo era... ebreo, insomma, io quello che ricordo è questo. Io non avevo il triangolo.
E dopo il periodo di quarantena, diciamo così, nel blog...
Chiamata quarantena, non sono 40 giorni. Ci riunirono in questo famoso bagno, così, per il lavoro. Cioè, c'erano tutti i mestieri, cioè tutti gli internati, diciamo così, e c'era la commissione, cioè i vari banchetti, tanti banchetti, dove c'era industriali tedeschi e
scusa un secondo, sì.
In questa sala, diciamo così, c'erano imprenditori tedeschi, guardie da tutte le parti, e in questa, ogni banchetto che c'era, appunto, interrogavano, perché mandava la voce, dice chi è un falegname, alzi la mano, e allora chi era falegname, chi era muratore, eccetera, poi chi era meccanico, eccetera. Quando arrivò il mio turno, mi chiamavano, alzai la mano e mi interrogarono. Mi chiesero cosa facevo. Dico, guardi, facevo il disegnatore meccanico, ero disegnatore meccanico progettista e lavoravo alla Fiat. Ho detto alla Fiat, ma era la Ducati, era una fabbrica qui di Bologna, insomma, facevamo le macchine utensili. E sentendo Fiat, faceva un certo effetto, no? E allora mi diedero un alberino, proprio un, non so cosa servisse. Dice, tu, anzi mi dissero, oltre al disegnatore ho fatto il tornitore, ho fatto altre cose, però prima di fare il disegno, dico, ho fatto il tornitore. Allora mi diedero questo alberino e mi chiesero, dice, quanto tempo ci metti per fare questo lavoro al tornio? Io avevo lavorato al tornio a scuola, quando ho preso la laurea di disegnatore, insomma, di meccanico, insomma, all'Aldini, qui di Bologna. E chiesi un pezzo di carta e una matita. Poi cominciai a schizzare quali potevano essere le operazioni che facevo in questo alberino. E lo stavo disegnando, ero un disegnatore, facevo vedere anche qualcosa che... Allora sentivo sempre l'onduccello e diceva, good, good, good. Poi alla fine disse, yeah, good. E mi misero in un angolo, solo. La madosca, cosa ho detto io? Poi venne tutti gli altri, ne vennero altri due, nell'angolo con me, dico com'è qui, e non gli altri invece andavano tutti da un'altra parte, eccetera. Si vede che noi tre ci avevano scelto, diciamo così, perché le risposte che avevamo dato erano, secondo l'industriale, andavano bene. Ci caricò nella sua macchina, con la guardia, con due guardie, e ci portarono a Kempten. Quando arrivavamo a Kempten, sì, durante il viaggio poi disse andiamolo a lavorare alla fabbrica, eccetera. Quando arrivavamo a Kempten, fabbrica non c'era. Ci scaricarono e ci misero in un lager, cioè una, non baracca, ma sopra un ambiente, c'era una gran sala dove c'erano tutti i lettini, chiamiamoli. Era il nostro domicilio, insomma. dove ci davano da mangiare pochissimo, qualche cucchiaiata di minestrone e una fetta di pane nero. Che non... E quello lì è stato il nostro coso. Però non dura molto, perché dopo pochi giorni, sapendo che la fabbrica non era ancora pronta, non era, dovemmo andare fuori e fare il muratore per tirar su i muri. 3 mesi ho fatto il muratore, pioveva, era una cosa, però lavoravamo, insomma, se volevamo scaldarci un pochettino bisognava lavorare. Finì questa tragedia, finalmente arrivarono le macchine per la fabbrica e un bel giorno cominciarono a entrare prima i civili, perché c'erano anche dei civili, poi entrammo anche noi a lavorare. Dico, adesso voglio vedere se mi mettono a fare quell'alberino che ho disegnato. E mi trovai già in difficoltà, dico, ma sì, invece no. Fui fortunato perché mi misero a una rettifica. Sì, che questa rettifica era una cosa facilissima, perché basta che andassi avanti e indietro. Però da lontano vidi una vetrata dove c'erano dei disegni e dove c'erano dei tracciatori, perché i pezzi che arrivavano noi alle macchine erano soltanto segnati, al quale noi dovevamo fare su quelle righe. Allora io, vedendo quella farla, dico, ma perché qui lì si stava male, eravamo in mezzo proprio, invece là dentro era un po' più, diciamo così, intimo, diciamo. E poi ho visto che c'era anche un italiano là dentro, che aveva visto, in borghese. Allora io disse col mio comandante, chi i nostri comandanti erano i criminali tedeschi presi fuori dalla prigione per comandare noi, guardare noi. E gli dissi, guarda, che io ormai so lavorare bene come tracciatore, perché veramente era il mio mestiere che facevo qui a Bologna. E parlò, si vede, con qualcuno in direzione, e un bel giorno mi trasferirono là. Io il disegno lo conoscevo molto bene e il lavoro era quello che facevo io a casa. E loro cominciarono ad arrivare i disegni, vidi tutto quello che cosa dovevamo fare in realtà e cominciare a lavorare.
Cos'è che producevate lì?
Cioè progettavamo degli stampi per tranciare i supporti delle ali degli Stukas. Cioè gli Stukas avevano, cioè la robustezza dell'ala, ogni tanto c'era una cosa. Noi tranciavamo, cioè facevamo gli stampi per tranciare quelle cose. E venivano giù dei disegni disegnati da tedeschi, e io conoscevo molto bene, insomma, ecco, mi trovavo bene e ho imparato anche, diciamo così, a un mestiere, cioè gli stampi che facevamo là, dove lavoravo io, alla Ducati, sì, in Italia, cioè, che ho lavorato dopo, quando sono venuto a casa, dalla Germania, sono andato a lavorare a Ducati, e quegli stampi che facevamo là, qui certi pezzi li facevano in 3 stampi, là era uno solo, perciò io ho avuto un'esperienza enorme in quel senso, diciamo così, e mi ha aiutato dopo quando sono venuto a casa. Però le dico, finita gli orari di visita, andare su, era una cosa, poi specialmente il sabato e la domenica, che i riguardi si volevano divertire, se la prendevano con noi, ci facevano fare delle cose che, madonna, e se non le facevamo bene, eccetera, erano frustrate. Culo scoperto, sopra un cavalletto fatto così, frustate, e chi gli dava le frustate era un tuo collega, era jugoslavo, era un italiano, e così. Poi finalmente passa il tempo e cominciano ad arrivare i bombardamenti. Speravamo che arrivasse qualche bomba che ci permettesse, perché noi eravamo vicino alla Svizzera, cioè praticamente c'era, non so, un 10 chilometri circa per arrivare alla frontiera svizzera. Allora speravamo sempre che qualche bomba capitasse lì, e niente. Lì, bombardato la cittadina, Kempten, e noi non niente. Poi finalmente, un bel giorno, la bomba venne, che c'erano giù la fabbrica, e noi eravamo, diciamo così, i tedeschi, e ci portarono da... cambiarono anche il lager, perché la nostra campo dove era prima era sopra, dove le bombe le avevamo cacciato giù. E loro, poco distante, ci avevano fatto già un campo, tutto cerecitato con le baracche, eccetera, eccetera, come era da capo, in praticamente. Lì invece era già, prima era già un'altra cosa. E ci portarono in questo nuovo campo e dopo pochi giorni c'era già la voce che gli americani stavano arrivando. Difatti tutte le mattine ci prendevano in fila, ci davano pala e picone e ci portavano alla stazione per portarsi in trincea per fare le trincee. E non siamo mai partiti da quel treno, su nel treno non siamo mai partiti perché i bombardieri erano continuamente sopra di noi e ci riportavano al campo. Da mangiare in quei giorni lì non c'era niente da mangiare, niente. Per la strada raccoglievamo l'erba che prendeva in questo campo per mangiare. E finito questo qui, finalmente decisero, perché gli americani erano già a pochi chilometri, e decisero di farci partire per Innsbruck, eccetera. E io, che cominciavo già a sentire qualche parola di tedesco, ho capito che restavano lì solo gli ammalati. Come faccio? Cominciai a correre per il campo da un matto, proprio a correre, ero diventato rosso, che le dico io, difatti la temperatura era salita parecchio. E poi mi presentai in questa infermeria, chiamiamola così, il Big Rank, io sono malato. Allora, ma loro erano talmente indaffarati per la partenza che mi dissero: vai là in quel letto là. Io mi spollai, mi messo nel letto, poi in attesa c'era già un'altra decina. Mentre stavano facendo questo lavoro qui, dopo arrivò uno con gli stivaloni e parlò con gli ufficiali che erano lì dentro, e voleva fare la visita di quelli che dovevano ritornare. Cominciò dal primo, eccetera, eccetera. Anche in quel caso lì è arrivato dunque, siamo rimasti,
dicevi che eravate stati portati alla stazione per fare le trincee,
la trincea, poi niente,
non siete mai
poi partiti. Non siamo mai partiti, poi dopo ci hanno portato nuovamente nei cose, ci hanno portato nel nuovo lager che avevano costruito loro, eccetera, con tutti i recinti, eccetera. E lì andai in infermeria perché sapevo che rimanevano lì solo i malati, e a un certo momento mi capitò come a Pola, cominciò a cantare 1, 2, 3, 4, 5, poi anzi visitò, non contare, ha visitò il primo, poi il secondo, poi il terzo, ed era là già vicino al mio. E dico, porca miseria, perché aveva dato un termometro e levato il termometro, mette sul termometro, l'aveva messo quasi a 38, 9 e mezzo, 39. E non dico troppo, perché insomma, lavoravo in quel senso, dico, se arriva, cosa succede? Non fu visitato perché erano talmente presi dalla fuga che io rimai lì con tutti gli altri. Loro scapparono tutto, voltarono il campo e andarono verso Innsbruck. E lì rimase un guardia che anche lui si spogliò come noi, ci diede da mangiare perché ce n'era lì un pochettino, e poi stavamo lì ad aspettare perché sapevamo già che i tedeschi erano molto vicini.
Gli americani.
E siccome che gli americani sparavano, i tedeschi sparavano, noi eravamo nel punto giusto per prenderle tutte. Dico bene? Allora, anche lì, dico, qui bisogna che prendiamo una decisione. Bisogna che cerchiamo di andare verso Kempten, cioè verso il paese. Dico, ma se troviamo qualcheduno, qualche civile, qualche militare dentro una casa che ci spara, eccetera, cosa facciamo? Insomma, andammo via una mattina, che erano le 4:30, 5, anche un po' prima, e a gattoni, nel Fossi, arrivammo nei pressi del paese. Dico, qui non possiamo più andare niente perché il fosso non c'era più, ci dobbiamo andare. Allora dico, qui bisogna andare in strada. Sono andati in strada con una paura da matti perché pensavamo che le case che passavamo da una finestra o da una porta, da qualche cosa, ci fosse qualcuno che sparava. Nessuno sparava. Poi finalmente in lontananza vedemmo un carro armato che avanzava. Americano. La nostra felicità era, arrivato vicino al camion, si apre la cosa e viene fuori un negraccio che me lo ricordo ancora, era più nero che il carbone, e buttò cioccolatini e caramelle, neanche una sigaretta, caramelle e cioccolatini. E andammo verso Kempten. Verso Kempten c'era già gli altri, le truppe, eccetera, eccetera. Cioè noi praticamente eravamo liberi, liberi, liberi di fare tutto quello che volevamo. E allora, dopo poi, ci sono arrivati anche tanti altri, non solo i tre, ma tanti altri che non so da che buco siano entrati. E hanno... Difatti c'era russi, c'era specialmente i russi, hanno svaligiato tutte le botteghe che potevano esserci, orificerie, eccetera, che hanno fatto man bassa di tutte le cose, eccetera. E poi, insomma, dopo niente, gli americani ci hanno tutti chiesto le cose, fatto i documenti e quanto, ci hanno consegnato, diciamo così, i posti dove potevamo andare a dormire. Noi avevamo una villettina dove c'erano il comando tedesco, eravamo in 10-12, eravamo liberi, proprio liberi. E allora il problema era quello di andare a cercare, sapevamo però che con tutti i bombardamenti i magazzini tedeschi erano pieni di viveri, ed erano stati bombardati E difatti quando andavamo in cerca di mangiare si vedeva proprio le gran pozze, perché dopo era piovuto eccetera, come dei laghi dove affiorivano le scatolette. C'era di tutto, le dico di tutto, c'era delle scatolette con della carne di primissima qualità, ma in una quantità enorme proprio. Inoltre,
città di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di De Maria Vanes, parte seconda.
Allora, c'era questo ben di Dio che veniva fuori.
Che noi ci siamo riforniti, non solo in quei magazzini che c'erano lì fuori, anche dentro, perché dentro potevano andare da tutte le parti. Anche alla stazione c'erano dei carri pieni di roba, dei treni fermi, pieni di roba, roba che veniva dalla Svizzera. Le dico io, abbiamo trovato di tutto, trovato delle forme di Emmental intere. C'era dei strumenti meccanici, dei calibri, degli strumenti meccanici. Infatti io trovai un calibro che ce l'ho ancora. E poi portammo via formaggi, quei formaggi lì. Insomma, dovevamo avere soltanto, trovare un mezzo per poter caricare la roba e portarla in questa villetta. Se con tutto quello che avevamo noi potevamo star là altri 2 anni che avevamo da mangiare. Avevamo da mangiare, per quello.
Scusa, Vanes, quando tu dici la stazione...
La stazione di Kempten. Cioè la stazione di...
Certo.
Eravamo noi, gli americani erano lì, noi eravamo lì. Il nostro ambiente era Kempten, diciamo così.
E non siete rimasti...
Lucina, eh?
2 anni non siete rimasti lì.
No, perché... pochi mesi, siamo lì. Poi, difatti tutti ci eravamo riforniti di sci, di tutte le cose, diciamo così, no? Però noi non siamo mai andati a rubare nei negozi come hanno fatto russi, eccetera, eccetera, che si sono vendicati con la moglie del capo ingegnere della fabbrica. Insomma, ci sono state parecchie cose. Noi, io non ho fatto niente. L'unica cosa che mi sono un po' divertito era che un giorno ero dentro a un magazzino per prendere qualcosa, di quelle scatolette e così. Abbiamo visto che c'era un tedesco là, che un civile, insomma, che stava inseccando della farina in un sacchetto lui. Allora andammo là vicino, abbiamo visto proprio che era un tedesco civile di lì. Allora l'abbiamo preso e l'abbiamo messo con la testa dentro la farina, e così, tanto per... E poi siamo venuti via e non abbiamo fatto niente.
Ecco, scusa,
l'unica cosa.
A proposito dei civili, nella fabbrica...
C'era anche dei civili. C'era anche dei civili.
Quindi voi eravate a contatto con dei civili?
Cioè, noi in quell'ambiente dove io lavoravo, c'erano 2 civili. Uno francese e un italiano, che era proprio mio amico. Un mio amico è diventato un mio amico perché l'ho conosciuto lì, eccetera. Che veniva dall'Italia a lavorare ed era pagato. E andava fuori, era libero, eccetera. Cioè era venuto lì per lavorare. E chi ci comandava era un civile di Kempten. Cioè praticamente eravamo mescolati, cioè noi abbiamo integrato il lavoro della fabbrica con quello che facevano i civili. Certo che noi eravamo in certe zone, in certe macchine solo, e in certi ambienti non eravamo proprio... E allora, difatti, uno c'era un mio amico che faceva l'elettricista, allora lui andava dappertutto e andava anche dalla parte civile perché riparava i motori, per esempio, delle macchine. Insomma. E lì io sono stato lì e, diciamo così, me la sono cavata un pochettino meglio, perché il capo che ci comandava lì dentro, alle 10 c'era il Bruzzai, era chiamato, no? E gli davano una birra e una fetta di pane, a loro, a noi niente, noi non ci fermavamo neanche un momentino da loro. Però un giorno uno, un giorno quell'altro, un giorno qui, a un certo momento vedevi questo civile che lasciava un po' di birra e un pezzettino di pane, poi faceva il segno, facendo anche presente di non far vedere, perché c'era le guardie che giravano, arrivavano fino lì e guardavano dentro. E insomma, tra quello, un pochettino lì, un po' qualche vitamina che mi portava quell'italiano da fuori. E così, insomma, me la sono passata. Poi un bel giorno mi sono ammalato ma di brutto, con un male da tutto il corpo, proprio reumatismi totali, la febbre che era più di 40, e urlavo come un fossesso perché non ci trovavo male. Mi portarono su in branda e ci sono stato 10 giorni buoni. Non ho visto né un dottore, né un medicinale, niente, urlare. C'era un italiano lì vicino con me, che mi incoraggiava, che mi massaggiava, mi faceva qualcosa, ma non c'era niente da fare, il dolore era talmente forte che, e poi la febbre sempre che non straparlavo anche. Poi, visto così, un bel giorno, si vede che il comando decise e mi mandarono all'ospedale di Dachau, mi portarono all'ospedale di Dachau. E lì, come sono arrivato, mi diede un letto, poi venne uno con degli stivaloni alti fin qui a passare la visita, viste le mie condizioni, disse: liberare il letto, in tedesco, come dopo me l'hanno detto poi, liberare il letto e portarlo al crematorio, perché aveva la febbre che era più di 40, urlava con un fossesso, disturbava tutto quanto, e disse: liberare il letto, qui deve essere un letto per uno che può lavorare dopo. Fui fortunato che alla sera, in quel giro lì di medici, c'era un olandese coatto, cioè che lavorava coatto, che lo vidi arrivare dopo al capezzale, la notte, che era verso le 9:30, 10, e mi disse: tu italiano, tu, perché sentivo che io parlavo qualche cosa, dicevo in italiano, siccome che aveva lavorato a Bologna, conosceva bene l'Italia, conosceva bene i nostri eccetera eccetera, e mi prese a bomboliere, insomma così, speri un momento, torno dopo con delle medicine, mi comincia a fare delle punture endovenose, è stato lì fino alle 2 di notte, circa, dico degli orari per dire, perché non avevo l'orologio per poterle vedere, e alla mattina, quando passarono con la visita, io ero sempre in quel letto, c'era lo stesso comandante, appena arrivò lì disse: Varun, perché è ancora qui, questo qui? Allora il dottorino saltò fuori dal di dietro, gli fece vedere, perché attaccato al letto c'era la cartella con tutto il grafico, eccetera, e era stato modificato il grafico perché la mia febbre era andata a 38, un pochettino meno di 38. Allora lui rimase lì, un po' buio così. Gut. E rimasi. Invece di andare al crematorio, rimai lì 75 giorni. Non so che cure mi abbiano fatto, mi passò piano piano il dolore, eccetera. Non lo so proprio perché non mi ricordo niente.
Ecco, Vannes, magari non te lo ricordi, ma il revir di Dachau era in una baracca? Il revir, l'ospedale di Dachau.
Sì, sì.
Dentro nel campo.
Dentro nel campo.
Ma era una baracca?
Ma era una baracca.
E non ti ricordi se era una baracca delle prime, visto che tu sei stato la 25, o era una delle baracche?
No, 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 era una cosa apposta. Cioè, era dal di fuori della mia baracca l'avevano lasciata. Non
sì,
ci
no, no, certo. Ma era una delle prime baracche lungo la Lagerstrasse?
No, era in mezzo forse, perché mi ricordo che, questo qui è il punto, che quando cominciai a star meglio, cioè ero già, cominciavo a essere convalescente, avevo la possibilità di andare a fare una passeggiatina lungo la passeggiata, diciamo così, del campo, no? E so che da una parte e dall'altra c'erano a tale baracca, perciò sì, non era in principio alla fine, credo che fosse in mezzo. Anzi, fui fortunato perché facendo quelle fortunato per modo di dire, perché una volta, siccome che c'era l'ordine, che quando incontravamo un ufficiale tedesco dovevamo togliersi il cappellino, un metro prima del togliere il capellino, io ero in compagnia con un altro e non me ne sono accorto. Passammo, lui, il mio amico, siccome che io parlavo con lui, lui l'ha fatto, io parlando ero voltato, non me ne accorsi. Davanti qualche metro poi disse, tu, chiamò, come? Mi chiamò, mi portò con lui, e mi portò alla mensa ufficiale. Dico, finalmente si mangia? No. C'era un piccolo giardinetto, un piccolo, come dire, con un piccolo sentierino, dove c'era ghiaia, ma ghiaia come? C'erano dei mattoni, dei sassi, con un martellino, e c'era rimasto una mucchiettina lì da finire. Mi diedero il martellino, io ho dovuto rompere i sassi, finire tutta la faccenda, poi, finita la cosa, era il momento che avevano finito di mangiare, venivano fuori gli ufficiali a fumare sigarettine, eccetera, e guardandomi lì così che stava finendo il lavoro, venne uno e poi dice, mi diede cosa dovevo fare, tutto il giro dei sassi, che lei lo sa che quando si rompe un sasso così ha delle punte, no? Bene, dovuto farle coi gomiti e i ginocchi. Ho dovuto farle tutta la strada in quella merda. Quando arrivai ero tutto insanguinato, qui insanguinato, qui. Finita la cosa, mi portarono finalmente a mangiare. Se io avessi mangiato quello che mi è andato, sarei crepato. Per fortuna che durante la prigionia in quel lager 25 c'era anche un dottore di Amsterdam che appunto ci insegnava, guardate che quando saremo liberati troveremo questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Non dobbiamo mangiare molto più tanto perché il nostro fisico, insomma, ci aveva dato già una linea, diciamo, e ci ha fatto molto bene perché già cominciavo da quel momento lì ad applicarlo. E finito quel lavoro lì mi diedero un po' da mangiare, poi dopo mi portarono nuovamente al lager. Io mangiai poco, presi qualche cosa in tasca con me, però mi andò bene, insomma, mi venne un po' di mal di pancia perché qualche cosa mi venne.
Ecco, scusa Vannes, dopo i 75 giorni che tu sei stato lì a redire a Dachau, sei ritornato a Corrakenten?
Ecco, ci sono ritornato, perché? Perché durante la passeggiata, un bel giorno incontrai un militare che era venuto da Kempten per prendere materiali e portarli a Kempten. E allora ci siamo incontrati, mi riconobbe e disse: tu De Mario? Perché mi chiamavano De Mario, non De Maria, De Mario. Sì, sono De Mario. Io conoscevo, sì, visto, mi sembrava di averlo visto là dentro. Ma tu nichts kaputt? No, dico io, nichts kaputt, perché là pensavano che io ero già morto. No, io nichts kaputt, io. Ja, gut, gli dà la mano, eccetera. Poi si vede che lui, quando è tornato al campo, l'ha detto al capofabbrica, là, o l'ingegnere, eccetera, che mi conosceva. Questo ingegnere fece domanda al campo di Dachau di farmi tornare là. E questa è stata la mia fortuna. Perché tornando là, io sono tornato in quel ambiente là, dove stavo molto meglio di quegli altri. Proprio era, la, diciamo così, il mio toccasana, quello lì. A parte qualche frustata che prendevo quando andavo su, ma insomma ci avevamo già fatto l'abitudine e si poteva tirare avanti. Insomma. L'importante è che un po' di mangiare in più di quella sbrodaglia che ti davano, eccetera, io potevo averla. Inoltre avevo avuto anche l'intelligenza, chiamiamola così, di chiedere a questo mio amico che riparava i motori che mi portasse due carboncini e un po' di plexiglass, dei vetri, dei zuccheri, qualche materiale, delle viti, così, perché io potessi fare una cosa per fare una cosa che là c'erano molti che avevano le patate, andavano a rubare le patate, prigionieri, e non sapevano come fare, cuocerle. Va bene? Allora dico, aspetta, aiuto loro se riesco a fare questa cosa qui. E difatti riuscì qui a portarmi tutto questo materiale, due carboncini, due pezzettini di cose qui già forati, con due viti e i suoi dadi, eccetera, eccetera, con del filo elettrico. Io ho messo i carboncini a una certa distanza e messi nell'acqua, che c'era un pentolone lì, cosa, con un coperchio, riuscivo a bollire in 10 minuti. E con quello io ho cotto tanto di quelle patate che un po' a noi, un po' a loro, insomma, era già un qualche cosa, non tanto, ma un qualche cosa che riusciva a riempire, non riempire, insomma, avere il modo per poter respirare un po' meglio. E poi venne...
Ecco, riprendiamo dalla liberazione.
Venne la liberazione.
Le scatolette che tu hai trovato, eccetera, eccetera.
Venne il giorno che dissero, non so, credo che fossero 2 mesi che è stati là, un po' meno. Venne il giorno che dissero, ragazzi, qui si va in Italia. Però o voi o la roba che avete con voi, perché tutti eravamo carichi. Allora sì, cioè io sì, avevo tanta altra roba che avevo immagazzinato, tutti avevamo già il buchetto, no? Lasciamola, regalammo tutti i militari che c'erano e prendemmo l'unica cosa, il nostro zainetto, eccetera, chiuso.
Il calibro,
e non solo. Là trovai 2 scatole di medicinali, che non sapevo cos'erano. Erano 2 scatole di medicinali, 2 scatole. C'erano dei medicinali, in questi medicinali io ho preso 2 scatole di quelle punture lì e le portai con me. E quelle le ho portate in Italia. Quando arrivai in Italia, il mio dottore che sono stato, mi venne dai bugni da tutte le parti, mi fece la puntura con quella lì, guarì in un momento. Ah, non lo so, non lo so, non glielo so dire, non glielo so dire. Non so neanche che medicina mi hanno dato per passare 75 giorni e riuscire a non crepare, insomma, ecco. Non lo so. Non so se hanno fatto degli esperimenti, non posso dirlo perché ero...
Ecco, Vanes, ti ricordi più o meno quando sei rientrato in Italia?
Per Baco. Dal camion sono salito su con quello che avevo e scoperto proprio un viaggio un po' difficoltoso, diciamo così, però si veniva a casa e tutto andava bene. Arrivavamo a Bolzano e lì ci mandarono al CAR di Bolzano e al CAR di Bolzano cominciarono a interrogarsi, nome, cognome, eccetera, dove è stato, dove viene, eccetera. Questo è tutto il coso. E c'era anche la visita. La visita consiste in questo. Cosa hai avuto te? Cioè, hai avuto qualche malattia? Ma io sono stato male, ho avuto il reumatismo. Scrivo. E qui c'è la carta del coso che loro mi hanno dato a Bolzano. E io ce l'ho da morta, perché se mi visitavano, sentivano cosa avevo avuto. Non solo i reumatismi. Vedete, qui Carlo di Bolzano, gli altri reumatismi. Ed è l'unica carta di rimpatrio che avevo. Se mi visitavano, sentivano che io avevo avuto la pleurite da tutte e due le parti. E questo, quando l'ho scoperto? L'ho scoperto non so quanti anni dopo, che avevo sempre bronchite continuamente, perché così, che forse il male era passato lì. E un bel giorno ho deciso di farmi, non mi andava mai via la febbre, farmi una lastra. E da quella lastra ho scoperto che dove l'ho avuto. Non poteva averlo che da quel punto. E da lì cosa è venuto? È venuto che ho cercato di avere il certificato per avere, perché un bel giorno un carabiniere mi disse: ma tu che sei stato lì, che sei stato malato, eccetera, perché non fai domanda della pensione di guerra? E allora ho cominciato a fare tutti i documenti, ma dopo
anni. Ecco, ma quando sei arrivato in Italia? Che mese era, te lo ricordi?
Maggio, sì.
A maggio?
Sì, maggio. Era maggio. Sì, era già una buona stagione, insomma.
No. Ho capito. Sì, no, l'importante era avere un'indicazione di data.
Sì, era maggio. Era maggio, sì, maggio.